Basanta, provincia di Cagliari. Alla fine dell'estate 1938, mio padre trovò lavoro presso un nuovo caseificio, ma non a Macomer, ad Abbasanta, a 17 chilometri di distanza verso Oristano. Così, all'inizio di ottobre, traslocammo nella nuova sede, proprio a pochi passi dalla stazione di Abbasanta e, cosa molto importante, vicino alla fontanella pubblica, chiamata in sardo Sugrifone, in via Garibaldi 21, la strada principale. Abbasanta era più piccola di Macomer e la nuova abitazione era priva di elettricità e si usavano le candele come al vecchio tempo. C'era un cortile con un bel pozzo che in estate si sarebbe seccato e un bell'orto. Subito comprammo alcuni conigli e in poco tempo avemmo due gabbie piene. Ero io che mi occupavo dei conigli, che mangiavano non vi dico quanto, e poi galline e un grosso gallo che spadroneggiava nel cortiletto. Il pavimento della grande cucina era di grosse lastre di pietra e c'era un grande camino, però si cucinava alla sarda sui fornelli a carbone di legna. Quella povera casa, con il soffitto di stuoie di canne, il cortiletto con il pozzo e un bel orticello che mio padre si mise a coltivare di gran lena, ci sembrava un piccolo paradiso. Da quell'orto mio padre tirava fuori tanta di quella verdura che non vi dico, e mio fratello e io lo aiutavamo ad annaffiare attingendo l'acqua dal pozzo con un secchio legato a una corda, fino a quando il sole di giugno, un sole africano, prosciugò il pozzo e inaridì l'orto. La Sardegna d'estate da verde diventa gialla, il sole dardeggia spietato e l'erba secca, come ho già detto, viene incendiata e il vento manda il fumo in tutte le direzioni. A proposito di vento, mi ricordo che nelle sere d'inverno, mentre fuori pioveva, il vento ululava nella cappa del grande camino e riusciva a far danzare la fiamma della candela sul tavolo della cucina. Io frequentavo la quarta elementare nello stesso edificio che ospitava il comune. Mentre stavano costruendo il nuovo edificio scolastico proprio di fronte al comune, bellissimo, moderno, sul tipo di quello di Macomer, la maestra veniva da Oristano, non era sposata, era bassa di statura, brava, paziente, sorridente. Era l'autunno del 1938 ed erano appena uscite le leggi razziali contro gli ebrei, leggi famigerate. La maestra commentava la cosa a noi ragazzi, che capivamo poco, almeno io capivo poco. razza ariana, razza pura, difesa della razza, e chi ci capiva niente. Erano cose astruse, stratosferiche. Le parole precise non le ricordo dopo tanti anni, ma il succo del discorso della maestra era questo. Gli ebrei hanno crocifisso Cristo, quindi sono nemici della Chiesa e della patria che devono difendersi. Insomma, la scuola del razzismo e dell'odio. Eppure la maestra era una brava persona, tutta casa, scuola e chiesa. Già, così faceva l'impero romano 2000 anni fa, con i primi cristiani, definendoli impropriamente nemici della società. Ma è una storia vecchia quanto il mondo, una storia di ignoranza, pregiudizio e soprattutto una storia di malvagità. E le conseguenze sono sempre le stesse: intolleranza, persecuzione, sofferenza, morte. Io frequentavo la chiesa e con altri coetanei giravo la ruota del mantice dell'organo. La messa era cantata in sardo. Il vecchio parroco, piuttosto corpulento e non in buone condizioni di salute, predicava in sardo, ma mia madre incominciava a capire. D'estate c'era un seminarista, nipote del parroco, che ci aiutava a diventare chierichetti e a servire messa, ancora in latino però. Poi distribuiva regolarmente santini e ci raccontava le avventure dell'Agi Agi Ben Mahoma, detto anche Braccio Forte, tratto dai libri di Ugo Mioni, e noi lo stavamo ad ascoltare incantati. Adesso vi racconto la storia del mio altare, costruito da me nell'ingresso di casa mia, con tanto di candelabri, candele, eccetera, in scala ridotta, ovviamente. Ho detto che il giovane chierico, aveva 19 anni, ci insegnava a servire messa, ma io la messa non l'ho mai servita. Però, con la costruzione del mio altare, io volevo celebrare messa. Già, davanti a quell'altare casalingo, su un pavimento di terra battuta, io volevo fungere da prete. Ma, anche per fare finta di dire messa, avevo bisogno di un chierichetto. E allora volevo costringere mia sorella, che aveva 7 anni, a farlo, il chierichetto. Ma quella si rifiutava, ostinatamente, difendendo la sua libertà. E aveva ragione, e io avevo torto. Ma la mia vocazione alla vita religiosa era seria. È una cosa difficile da spiegare. Cercherò. Io fin da piccolo sono stato colpito dal senso del sacro, dal senso di Dio, delle cose della fede. E con il senso del sacro, la contemplazione della natura, con i suoi miracoli, il cielo stellato, l'alternarsi delle stagioni, la meditazione e la preghiera. Non avevo ancora letto la Bibbia. Ma il Signore parla prima attraverso la natura, poi con la coscienza e finalmente con la parola scritta, la Bibbia. E con il senso del sacro, un intenso desiderio di essere santo. Ridete? Era una cosa molto seria per me. Ben prima che il chierico di Abbasanta mi riempisse le tasche di santini, anzi vi dirò che mi dava fastidio vedere i santi delle immaginette quasi sempre con i teschi e quegli sguardi imploranti. Ma c'era bisogno di fare così per essere santi, mi dicevo. Io ero un bambino molto vivace, allegro, e non capivo perché mettessero tutti quei teschi su quasi tutti i santini. E con il desiderio della santità, quello dell'eternità. Mi rendevo conto delle vanità delle cose di questa terra e mi meravigliavo che gli altri non provassero quello che provavo io. Tutto passa, mi dicevo, cosa resta dei soldi, del lusso, delle belle case? Niente, proprio niente. Ma io di soldi non ne avevo. Lusso, figuriamoci, casa bella, per carità. La nostra era una casetta molto povera. Niente, proprio niente. Non rimane proprio niente dell'uomo. Per me fu facile innamorarmi della povertà, dell'onestà, della semplicità e dell'eternità. È una cosa difficile da spiegare, perché molti, essendo nati poveri, bramano i soldi, vogliono diventare ricchi, vogliono avere una bella posizione, una bella casa, eccetera. Io no. E non sono mai riuscito a capire perché la gente si rovini tanto l'esistenza per avere il potere e i soldi. Suscita ancora in me, con il disappunto, un senso di sincera compassione, di pietà. La mia, lo capii dopo, era una precisa vocazione alla vita religiosa. Ma non per fare il prete, anche se avevo costruito quell'altare all'ingresso di casa mia, ma il frate. Non sognavo la parrocchia e la canonica, ma la cella del convento. Eh già, proprio così. E con la vocazione religiosa, la passione, una grande passione per lo studio, per la bellezza del silenzio, e già, la bellezza del silenzio, che bisogna sapere ascoltare, una grande curiosità, un forte desiderio di sapere, di leggere, oltre a quello che mi dava la scuola. Io ero il ragazzo dei perché, che mi ponevo continuamente un po' su tutto. E dopo una vita passata a studiare, mi ritrovo vecchio a fare le stesse cose, leggere, studiare, meditare, scrivere, predicare, pregare. È un privilegio poterlo fare ancora alla mia età, e anche perché non si finisce mai di imparare. E poi c'era in me il forte desiderio di dire agli altri quello che io sentivo nel mio cuore. C'era anche in me il desiderio di aiutare i poveri. E cominciai un po' maldestramente. C'era un ragazzo presso a poco della mia età che veniva regolarmente a chiedere l'elemosina. E ricordo che un giorno d'inverno venne a bussare alla nostra porta. Nevicava fitto e lui era scalzo e si vedeva che aveva freddo, poverino. Io avevo un paio di scarpe nere di vernice, ancora in buono stato, e gliele feci provare. Andavano bene, però avevano entrambe un buchetto nelle suole e non gliele potevo dare così. E gli chiesi di ripassare un po' più tardi e intanto io gliele avrei riparate. Mio padre, tutto fare, si arrangiava anche a riparare le scarpe di cuoio della famiglia e aveva tutti gli attrezzi da ciabattino. Detto fatto, mi misi all'opera e applicai sui buchi due pezzi di cuoio e li fissai con i chiodini, cercando poi di smussare i bordi come avevo visto fare da mio padre. Ci lavorai un paio d'ore e quando il ragazzo tornò gli diedi le scarpe riparate, che si infilò subito. Fuori nevicava ancora e io ero contento di aver aiutato qualcuno, ma ci rimasi molto male. Alcuni giorni dopo, nel vedere il ragazzo di nuovo scalzo, cos'era successo? Forse non ero stato bravo come ciabattino e quei due pezzi di cuoio li avevo applicati male e lui non poteva camminare bene, chissà. Comunque, quando un povero bussava alla nostra porta, noi non pronunciavamo la parola diritto, che voleva dire non ho niente, non ti do niente, che in sardo si dice a perdonare, a perdonare. Gli davamo sempre qualcosa. Leggere, 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 ma ci volevano i libri e dove trovarli? Mio fratello, che amava anche lui la lettura, ma preferiva i romanzi gialli, che a me invece non interessavano per niente, aveva scoperto la casa editrice Nerbini di Firenze, che pubblicava bellissimi libri di avventure per ragazzi, ma anche dei classici. Comprammo tra l'altro una edizione bellissima dei Promessi Sposi, illustrata a colori da Tancredi Scarpelli, che io incominciai a leggere avidamente. Avevo 11 anni e ne fui affascinato, non tanto per la trama, ma per le vicende storiche che venivano menzionate in quella Lombardia del XVII secolo sotto il malgoverno spagnolo. In seguito rilessi il libro non so quante volte. Inutile dire che il personaggio che più mi piacque, indovinate un po' chi era? Era il padre Cristoforo, il frate coraggioso, difensore dei poveri e dei derelitti contro i soprusi e l'arroganza dei potenti, Don Rodrigo, l'innominato e via dicendo. Se negli anni 50 o 60 fossi andato a L'Asce Raddoppia, il famosissimo gioco a quiz di Mike Bongiorno, avrei vinto facilmente i 5 milioni di lire, tanto mi erano rimasti in testa i 38 capitoli del celeberrimo romanzo di Alessandro Manzoni. Quando tornavo a casa da scuola, pregavo. Lungo la strada, tra un palo e l'altro della luce, recitavo il Padre Nostro e l'Ave Maria. Ripetitivamente, alla maniera cattolica. Insomma, in modo ripetitivo. Secondo l'usanza locale, avevamo portato in chiesa 5 sedie per la nostra famiglia, perché non c'erano panche. Non c'erano panche. Finita la messa, si mettevano le sedie una sull'altra, si legavano con una catenella munita di lucchetto e si riaprivano la domenica seguente. Ora vi racconto la storia della malaria che avevamo contratto. Che cos'è la malaria? È una brutta bestia. È la malattia parassitaria che attacca l'organismo umano attraverso zanzare del tipo anofele, con accessi di febbre altissima, distruzione dei globuli rossi e conseguente anemia. Figuratevi. La Sardegna, come altre regioni italiane, la Maremma, le paludi pontine e altre ancora, era infestata dalla malaria e la mia famiglia ne fu colpita di brutto. Era l'estate del 1939. Per i Visigalli un'estate molto difficile dal punto di vista della salute. Solo mio padre si salvò, la mamma e noi tre ragazzi invece no. Brividi di freddo che ci facevano tremare e battere i denti. E benché coperti fino agli occhi da tante coperte nella caldissima estate sarda, si rabbrividiva e si delirava. Febbre altissima. Poi ti pigliava un caldo, ma un caldo improvviso, che dovevi buttare via le coperte e ti prendeva una grande spossatezza e una gran fame. Passava la febbre, ma ti riprendeva dopo pochi giorni, con il solito cerimoniale di freddo, di battere di denti, eccetera. Passammo così praticamente tutta l'estate. Ci si curava con il chinino dello Stato che si comprava dal tabaccaio. E in quasi 5 anni di permanenza in Sardegna, dal gennaio 1938 all'ottobre 1942, non so quante pastiglie di chinino, pastiglie rosa, ho ingurgitato. Un giorno, sentite questa, un giorno dissi a mia madre, ero a letto: mamma, non parlo con te, parlo con quei pantaloni miei sulla sponda del letto. Mia madre, poverina, piangeva. Insomma, a farle in breve, a parte mio padre, ci trascinavamo per la casa stracchi e abulici come tanti zombie. Solo dopo la Seconda Guerra Mondiale la Sardegna, e immagino anche le altre regioni infestate dalla malaria, furono disinfestate in ogni angolo, terreni, case, acquitrini, sistematicamente con il DDT, che fece scomparire le zanzare, ma anche altri insetti come formiche, scarafaggi e via dicendo. In Sardegna era stata costituita l'ERLAS, cioè l'ente regionale lotta antimalarica Sardegna, l'ente regionale lotta antimalarica Sardegna, che fece veramente un lavoro capillare eccezionale. Ma poi si scoprì che il DDT era cancerogeno e fu messo fuori legge. Ogni domenica si andava al paese vicino, Ghilarza, dove c'era il cinema sempre affollatissimo di giovani e ragazzi, finché non si aprì un cinema ad Abbasanta, proprio di fronte alla stazione, a pochi passi da casa mia. Ma in seguito non ebbe molto successo. Ma era proprio un locale alla buona, molto alla buona, tirato su alla svelta. Figuratevi, con il pavimento di terra battuta. E siccome il pubblico era in prevalenza costituito da ragazzi e giovani sempre in movimento e rumoreggianti, la terra battuta si trasformava in polvere. Però c'era un palcoscenico. Una volta il locale, state a sentire, caso eccezionale, ospitò un prestigiatore. Il prestigiatore chiamava sul palcoscenico un volontario, faceva un sacco di gesti davanti al suo viso per ipnotizzarlo, a suo dire, e poi lo faceva girare e lo comandava a bacchetta, e il pubblico si sbellicava dalle rise e fischiava il malcapitato che si faceva girare come una trottola. Poi ne chiamava un altro e un altro ancora, finché sul palcoscenico c'erano una mezza dozzina di giovanotti, i più spiritosi del paese, che erano là impalati, e il prestigiatore li faceva girare a suo piacimento, sfoderando occhiatacce terribili e facendogli dire frasi senza senso, e il pubblico commentava con parolacce, gestacce e sberleffi di ogni genere. A quel punto il prestigiatore chiamò un altro volontario che salì sul palcoscenico. Il prestigiatore si accinse a fare tutta la serie di gesti davanti al suo viso come gli altri per ipnotizzarlo, ma quello restava assolutamente impassibile e non restava ipnotizzato per niente, con grande scorno del prestigiatore che raddoppiava i suoi sforzi nervosamente. Ma il volontario non faceva una piega, anzi, stufo di tutta quella messa in scena, fece al prestigiatore un gesto tutto italiano, mentre quello continuava a trinciare l'aria con le sue mani e le sue magie gestuali. Unì l'indice il medio, l'anulare e il mignolo al pollice della mano destra. Elia agitò ritmicamente avanti e indietro davanti al viso del prestigiatore nervoso, come per dire, proprio all'italiana: ma tu che vuoi? Ma tu che vuoi? Quello mangiò subito la foglia e, molto contrariato, disse, rivolto al volontario: lei non è un soggetto psicologicamente predisposto, e lo spedì in platea. E tutti sghignazzavano rumorosamente. Cos'era successo? Niente. Niente di straordinario. Tutto normale. Quando uno ha il senso della realtà, resta con i piedi sulla terra e non si fa condizionare da niente e da nessuno. E gli altri giovanotti imbambolati sul palcoscenico, che ridiventavano normali a un gesto magico del prestigiatore e dicevano di non ricordare niente? Volontà debole, suggestione, e chi lo sa? E chi lo sa? Io giocavo a palla con altri ragazzi del campo sportivo dopo la stazione ed ero mezz'ala, ero velocissimo, ma non ero bravo. Mi davano fastidio i miei compagni che si pestavano per un non nulla, un fallo, un rigore, un gol. A quel tempo non si diceva rete, si diceva gol ancora. Una domenica però si pestarono i grandi, ma di brutto, alla fine di una partita tra la Basanta e il Nuoro. Vinse la Basanta, ma scoppiò una scintilla, forse una frase, un gesto, tutta gente nervosa, un gesto inconsulto, e giocatori e tifosi si dettero botte da orbi. Mi ricordo il campo sportivo invaso da tante persone. I nuoresi erano arrivati con i pullman e poi gli abbassantesi contro, e ricordo un notabile abbassantese anzianotto sulla sessantina alzava il suo bastone su qualcuno per picchiarlo. Insomma, botte da orbi da tutte le parti e gente anche contusa e ferita. Come vedete, non è cambiato niente da allora. Anzi, qualche volta la domenica pomeriggio si andava in littorina a Oristano, distante una trentina di chilometri, a vedere la partita, usufruendo dello sconto comitiva. Che cos'era la littorina? Era un'automotrice con motore a scoppio diesel a elevata velocità, nata negli anni 30 e con tanto di fascio littorio sul radiatore all'esterno. Da qui il nome littorina, da fascio littorio. A quel tempo tutto era littorio. A bordo si ballava molto e a volte le littorine viaggiavano in coppia. In tal modo si ballava di meno. Ma il giorno più bello per la Basanta era quello della patrona del paese, il 25 novembre, giorno di Santa Caterina da Alessandria, Alessandria d'Egitto. Tutto il paese era in festa, con bancarelle ovunque, specialmente quelle che vendevano il torrone di Tonara. Poi c'erano i venditori di nocciole e anche di ceci abbrustoliti. Le donne tiravano fuori per l'occasione i loro bellissimi costumi variopinti, costumi che variavano, come ho detto, da paese a paese. Ovviamente le mescite di vino e il bar in via Garibaldi facevano affari d'oro. A una dozzina di chilometri da Abbasanta, dopo Ghilarza, c'è la famosa diga del Tirso. Fu grazie a questo colossale sbarramento compiuto nel 1923 che si formò il lago Omodeo. Lago Omodeo, che è uno dei più ampi bacini artificiali d'Europa, o era a quel tempo. E così chiamato dall'ingegnere Angelo Omodeo, che fu l'ideatore dell'imponente impianto. Nella diga, alta 70 metri, è collocata una potente centrale elettrica che distribuisce energia in tutto il territorio circostante. Le acque vengono inoltre utilizzate in numerosi canali di irrigazione. Il lago è ricchissimo di pesce, specialmente di grosse carpe. Mi ricordo del pescatore che passava davanti a casa mia in bicicletta e proseguiva per il paese offrendo la sua merce ad alta voce, gridando: «Oh, subisce! Oh, il pesce! Oh, subisce!» La mamma comprava le grosse carpe piene di uova e si mangiavano padellate di uova di pesce. Io intanto avevo imparato ad andare in bicicletta sulla bici di mio padre, un catenaccio di seconda o terza mano che cigolava pietosamente. Davanti a casa mia, dall'altra parte della strada, c'era un piccolo rialzo del terreno. Io inforcai il catenaccio, lo lasciai andare sulla piccola discesa e incominciai a pedalare in modo un po' scomposto, ma stavo in canna e poi in sella. Da allora la spesa andavo in bici a farla io e in breve tempo filavo come una scheggia.